Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, 44 anni fa, l'anniversario della fuga dello Shah. Palestina, la prima questione del mondo islamico. Ministro degli Esteri Abdollahian, un incontro con Sayed Hassan Nasrallah. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è lunedì 16 gennaio 2023, tra poco vi presento il notiziario, poi farà seguito ad una breve nota di commento e dopo il commento potrete ascoltare i diritti umani in Occidente, falsi paladini dei diritti umani. Grazie, a tra poco. Sono passati 44 anni da quando l'ultimo Shah della dinastia Pahlavi dell'Iran, Mohammad Reza, fuggì dal paese in seguito alla grande rivoluzione del popolo iraniano che portò all'istituzione della Repubblica Islamica sotto la guida dell'Imam Khomeini. Prima del 1979, infatti, l'Iran era una monarchia filo occidentale, soprattutto filo americana, che aveva preso il potere nel 1925. Il regime di Mohammad Reza della dinastia Pahlavi per anni ricopriva il ruolo del gendarme del Golfo Persico, trasformando il paese nel più grande alleato dell'imperialismo americano nella regione dell'Asia occidentale. La Palestina ed Al-Quds, sacro Al-Quds, Gerusalemme occupata, sono ancora la prima questione del mondo islamico, l'ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian durante l'incontro che ha avuto a Damasco durante la sua visita in Siria con alcuni esponenti di vari gruppi palestinesi. Durante il suo viaggio in Siria ha parlato, infatti, il capo della diplomazia iraniana ha incontrato, ha parlato con un numero di membri di spicco di resistenza palestinese, fino a quando lo Stato palestinese con la capitale di Al-Quds non sarà formato e proprio sull'intero del territorio storico della Palestina, la questione palestinese continuerà ad essere la prima questione del mondo islamico, ha tenuto a precisare il ministro Abdollahian. Lo stesso titolare agli esteri iraniano, prima del Liban, prima della Siria, ha avuto proprio la tappa in Libano. In Libano ha incontrato il segretario generale di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, con il quale ha discusso la questione più importante della regione. Ha parlato con Sayed Hassan Nasrallah del Libano e della Palestina. Le due parti hanno esaminato in modo dettagliato la posizione e le risposte del fronte di resistenza alle minacce del regime sionista e eventuali cambiamenti regionali e internazionali. Il ministro degli esteri iraniano, durante la sua visita in Libano, ha aggiunto che ha avuto degli incontri con le massime autorità di Beirut, con i quali ha discusso, ha scambiato opinioni sulle questioni regionali e internazionali, il focus sulla Palestina. La Repubblica Islamica continuerà a sostenere pienamente il popolo libanese, il governo, l'esercito e il fronte di resistenza islamica antisionista. Abdullahian ha anche espresso la propria convinzione che le fazioni e i movimenti politici libanesi abbiano la piena capacità di respingere le misure e le interferenze straniere, e sono in grado pienamente di risolvere problemi e le questioni interne. È interessante notare che i parlamentari libanesi non sono ancora riusciti a concordare, per quanto riguarda il successore del presidente ormai uscente, Michel o Michel Aoun, a seguito della una crisi politica che si sta intensificando purtroppo nel paese dei Cedri, con gli Stati Uniti ovviamente naturalmente dietro le quinte. Il portavoce agli esteri iraniano Nasser Kanani ha descritto brutale l'assassinio di un insegnante nero americano per mano degli agenti di questo paese, un'altra vittima della violenza razzista della polizia americana. Lo scorso 3 gennaio a Los Angeles, un insegnante 31enne afrodiscendente di nome Keenan Anderson è stato ucciso da agenti che lo hanno colpito con il taser per oltre 30 secondi. Era il cugino di una delle fondatrici del movimento Black Lives Matter. L'artista afroamericana, da nome Patrice Cullors. Nelle immagini diffuse dai media, la vittima è a terra con un poliziotto che gli preme il gomito sul collo e un altro che utilizza su di lui per un tempo prolungato la pistola stordente. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale, ma i poliziotti arrivati sul posto, invece di aiutarlo, l'hanno gettato a terra e l'hanno colpito. Hanno denunciato i suoi familiari nel video che inchioda poliziotti alle loro responsabilità. La vittima grida: "Aiutatemi! Stanno cercando di farmi quello che hanno fatto a George Floyd." Per il portavoce agli esteri iraniano Nasser Kanani, gli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili della violazione sistematica dei diritti umani del regime americano, che ipocritamente interferisce negli affari interni di altri paesi, versa lacrime di coccodrillo per raggiungere i suoi obiettivi politici e tace davanti all'estrema violenza e alle azioni discriminatorie di odio e del razzismo della sua polizia contro i cittadini americani di colore, ha detto. Sono di natura puramente difensiva le esercitazioni congiunte delle forze aeree della Bielorussia con la Russia. Così, cambiamo pagina anche, il Consiglio di sicurezza della Bielorussia ha fatto sapere che le esercitazioni congiunte con la Russia, che inizieranno la prossima settimana, sono di natura puramente difensiva e si concentreranno sulle missioni di ricognizione e su come sventare un potenziale attacco. Il governo di Minsk ha inoltre dichiarato di essere pronta, in caso di azione provocatoria da parte dell'Ucraina, di Zelensky. I repubblicani, andiamo negli Stati Uniti, hanno avviato un'indagine sul umiliante ritiro degli Stati Uniti da Kabul. Vi ricorderete il ritiro deciso da parte dell'amministrazione Biden nel 2021 dopo 20 anni di guerra e occupazione dell'Afghanistan. Michael McCaul, presidente della Commissione per gli Affari Esteri della Camera americana, ha detto di aver scritto al segretario di Stato Antony Blinken chiedendo una serie di documenti per valutare, cioè dalle valutazioni dell'intelligence alle comunicazioni con i talebani che adesso governano Afghanistan. Il regime saudita, ascoltate questa notizia, ha condannato a morte un eminente professore universitario solo per aver condiviso notizie ritenute ostili al regno wahhabita utilizzando le piattaforme di social media tra cui Twitter e WhatsApp. Awad al-Karni, 65 anni, professore di diritto riformista in Arabia Saudita, è stato condannato a morte per presunti reati tra cui il possesso di un account Twitter e l'utilizzo di WhatsApp per condividere notizie critiche al regime saudita. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti prima a salvaguardare i propri interessi, l'Ucraina viene dopo. Doug Bando, membro anziano del Cato Institute, ex assistente speciale del presidente Ronald Reagan, ha invitato l'amministrazione Biden a non fidarsi dell'Ucraina. Il senatore del Kentucky, Mitch McConnell, un repubblicano che rappresenta nominalmente lo Stato americano, serve il popolo americano, ha recentemente affermato che l'Ucraina è la massima priorità di Washington. Apparentemente confuso su chi fidarsi e dovrebbe considerare di candidarsi alle elezioni in Ucraina, possibilmente nell'area intorno alla capitale Kiev. I funzionari ucraini non hanno tali dubbi, servono l'Ucraina e sono abbastanza disposti a distruggere gli americani, persino a trascinare gli Stati Uniti nella guerra, se fa comodo agli interessi di Kiev. Come mai? Perché a differenza di McConnell, la leadership ucraina dà la priorità agli interessi della sua nazione. Data la fiducia di Kiev nell'Ucraina, i funzionari ucraini sono molto scontenti degli americani che hanno audacia di sostenere che la politica di Washington dovrebbe principalmente riflettere gli interessi americani. Nel 2014 l'Ucraina ha attraversato una transizione politica non democratica ma ampiamente accolta in Occidente. La rivoluzione sul Maidan è stata causata dalla piazza, non dal voto. Poi Yanukovych, sebbene corrotto, fu eletto in quelle che molti consideravano libere elezioni, ma l'elettorato era fortemente diviso, con l'est legato alla Russia mentre l'ovest orientato verso l'Europa e l'America. L'Ucraina e i suoi alleati ingannavano normalmente e regolarmente Mosca. L'Occidente ha costantemente mentito a Mosca sull'espansione della NATO, mentre ingannava l'Ucraina sul suo ingresso nell'Alleanza Atlantica. Poroshenko, il predecessore di Zelensky, ha riconosciuto che l'accordo di Minsk, sostenuto dall'Europa tra Kiev e Mosca, non avrebbe mai dovuto essere attuato. L'ex cancelliere tedesco Angela Merkel ha recentemente fatto lo stesso. Comprensibilmente, gli alleati affermano di non potersi fidare di Mosca. Ma perché la Russia dovrebbe prendere sul serio le promesse fatte dall'Ucraina o dai suoi alleati occidentali?
diritti umani occidentali.
Il Bahrain continuerà a cooperare con il regime sionista anche con Benjamin Netanyahu come il futuro capo dell'esecutivo sionista. L'ho detto Khalid bin Ahmad, consigliere del re del Bahrain per gli affari diplomatici, riferendosi alla vittoria del sionismo religioso razzista alle elezioni politiche in territorio occupati del 1 novembre, quando dalle urne è uscito un regime che guarda sempre più a destra, con la vittoria del blocco guidato dal leader del Likud Benjamin Netanyahu, che ottiene la maggioranza con 65 seggi. Le parole di Bin Ahmad sono state un'ulteriore conferma della volontà di Manama per restare sul binario della normalizzazione dei rapporti con il regime dell'apartheid israeliano. Il Bahrain è uno dei 4 paesi arabi che hanno firmato accordi sponsorizzati dagli Stati Uniti per normalizzare le loro relazioni con Israele nel 2020. Gli altri sono gli Emirati Arabi Uniti, il Sudan e il Marocco. Lo scorso 12 novembre, circa 344.000 dei bahrainiti sono recati alle urne ed hanno votato per eleggere i 40 membri della Camera Bassa dell'Assemblea Nazionale, oltre a 30 membri di consigli municipali. Nella regione dell'Asia occidentale, Medio Oriente, non sono pochi i paesi che vantano buoni rapporti con l'Occidente, ma non rappresentano affatto un esempio della democrazia. Nella regione strategica del Golfo Persico esistono delle monarchie con i governi, ma i poteri al potere che cercano di fornire una parvenza di legittimità organizzando elezioni. Tuttavia, anche quando le votazioni hanno luogo, i partiti politici sono spesso banditi e la gamma di candidati autorizzati a candidarsi è spesso strettamente ristretta. In Bahrain entrambi questi elementi sono presenti, ma c'è un altro aspetto curioso: le recenti elezioni e il numero di cittadini a cui è stato permesso di votare. Le autorità non hanno fornito alcuna spiegazione del motivo per cui il numero di elettori è molto inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare. Una richiesta all'ambasciata del Bahrain a Londra per una spiegazione per questo articolo è rimasta senza risposta. L'ultima volta che il paese si è recato alle urne, nel novembre 2018, hanno potuto votare circa 365.000 bahrainiti. Nel novembre di questo anno, invece, il numero era poco meno di 345.000, circa il 6% in meno, dato che non c'è stato un grande calo della popolazione locale e una statistica curiosa. Quelle quella del 12 novembre è stata la sesta legislatura da quando si svolsero le elezioni sulla scia delle sollevazioni popolari nel mondo arabo e della rivolta popolare in Bahrain per la democrazia nel febbraio-marzo del 2011, chiusa nel sangue dalle repressioni compiute dal re Hamad bin Isa al-Khalifa, con l'intervento contro il campo di tende in piazza della Perla a Manama di 500 poliziotti degli Emirati e di 1000 soldati sauditi. In quella occasione e nelle settimane successive furono uccisi decine di manifestanti e centinaia arrestati. In 11 anni non c'è stato alcun miglioramento, malgrado qualche breve periodo di dialogo tra la monarchia sostenuta dalla minoranza sunnita che da sempre ha il controllo del Bahrain e la maggioranza sciita. Nel 2015 Al-Wefaq, il più grande partito sciita, che aveva sempre ottenuto tra i 15 e i 18 seggi nella Camera Bassa, è stato dichiarato illegale e i suoi leader arrestati. Le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno e gli oppositori restano in carcere. I più noti sono Abdul Jalil al-Singas, Abdul Hadi al-Khaje, Naji Fatil e Ali Salman. Alcuni di loro sono stati condannati a morte in processi false e con il pretesto delle cosiddette attività terroristiche. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.